Siamo in questo tipo di legge. È un Dio, scusa, è un Dio, io mi muovo un po' troppo, no, ma scusa, colpa mia. È un Dio che libera dalla condizione servile e ti offre una legge di libertà, una legge che però ha delle condizioni. Lo dico per chi non c'era l'altra volta, altrimenti parliamo un po' a vanvera e dite che sto menando il can per l'aia. Ricordate, se io vengo con un cestino di funghi a manita falloide mortale, ve li offro e vi dico: se volete mangiatene, ma tanto morite. Come? Ve l'ho detto, no? Vi ho già detto, ci sono delle condizioni. Volete cibarvi? Ma questo è un cibo non sano. Se invece vengo con dei porcini e vi dico mangiate di questo al posto di quello che è buono, la libertà è vostra. Decidere se io vi dico la verità o mi sto imbrogliando. E allora c'è chi proverà a mangiare la manita falloide e morendo non è che ha avuto una mia maledizione, ha scelto la propria libertà. Questa legge, una conseguenza, questa legge ha questa idea, c'è una conseguenza. Io sono il Signore, ti libero, ti do la responsabilità. Se tu vuoi tornare nella condizione servile, puoi non chiedermi niente. Seconda, questo era solo il prologo. Andiamo al secondo, questo è un elemento molto importante. Come vedete, nelle due tradizioni è identico, nessuna differenza, è proprio identico, eh? Non avrai altri dei di fronte a me. Il testo ebraico dice: non hai altri dei in faccia mia. Avete presente quando uno, questo si dice sempre a Cagliari, no, a Alghero forse non si usa, ma mettersi in faccia dell'altro, cioè no, sfidarmi,
vieni a dirmelo,
vieni a dirmelo in faccia, significa mettersi alla pari. Perché? No, ma in sardo non in faccia mia. Sì, dice, ok, perfetto. Guardate, l'idea è la medesima. Non avrai altri dei che mi possono guardare alla pari, che possono essere come me. Guardate, non è così banale la cosa, perché noi con gli idoli abbiamo identificato in modo troppo superficiale le statue. Anche Israele faceva questo, ricordate, quando si parla dell'idolatria si parla di statue, immagini che vengono create, e il salmista dirà: non hanno hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, hanno tutto questo. Cosa servono? Perché ti getti a loro? Perché ti prostri a loro? Ricordate, l'anno scorso avevamo visto quella immagine dei libri sapienziali in cui l'autore del libro diceva: sei Michele un imbecille, quando addirittura prendi l'immagine di un dio, ti impegni tu a prendere il martello, fissarlo sul muro e appenderlo, e poi ti prostri, addirittura sei tu che l'hai messo in alto. Ti rendi conto che stai facendo qualcosa di insensato? È un Dio che non sa stare in piedi da solo? E il sapiente di Israele diceva: attento, c'è solo un Dio che sa stare in piedi da solo, quello che ti ha liberato. Noi non abbiamo più immagini davanti a cui ci prostriamo credendo che quella immagine sia Dio. Ma quanti idoli abbiamo? Abbiamo tanti, eh? Abbiamo a volte, non parlo di denaro, successo, perché altrimenti siamo troppo banali, parlo solo di una cosa, di un Dio che ci siamo fatti noi. Un Dio che ci siamo costruiti noi. Ricordo, eidolon, la parola idolo, eidolon in greco, deriva dalla radice antica eid, id, che significa vedere. L'idolo è qualcosa che io vedo e che in uno stadio successivo voglio che mi guardi, che mi veda. Pensate quanto noi desideriamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. A volte un Dio giustiziere, A volte un Dio esageratamente misericordioso, un Dio che deve stare alle nostre richieste. Ah, ma io sono andata a Lourdes come pellegrina, ho fatto questo sacrificio e la grazia non mi è arrivata. Ho fatto i 7 o 9, non so quanti siano, 7 o 9 venerdì del mese.
9,
scusate, sono un po'. Sono eretico. I 9 venerdì, eppure la grazia non è arrivata. Ho fatto tante cose, eppure, che cos'è questo? Nella mentalità, non fare queste cose, non pregare in questa modalità, ma la mentalità che ci sta sotto al ragionamento che io evocavo. È la mentalità, tu Dio sei ai miei servizi, ai miei dettami, perché io faccio qualcosa, io mi sto costruendo un Dio. Ricordate, siccome siamo, e quest'anno vedremo in modo approfondito, spero, il Vangelo di Luca, che è il Vangelo liturgico, pensate alla famosa parabola del figlio il prodigo, o del padre misericordioso, come volete meglio chiamarlo. Entrambi i figli avevano fatto del padre un'immagine sbagliata, tutte e due. Il primo figlio aveva fatto l'immagine, il figlio minore, del padre giustiziere. Tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei servi. Mio padre accetterà, aveva fame, certo, ma la sua immagine è proprio, la sua idea è proprio quella: trattami da servo, così siamo a posto. Tu sei a posto perché ti vendichi di ciò che io ho fatto con te, e io sono a posto perché espio la mia colpa. Un'immagine giustiziera. Dall'altra parte, il figlio maggiore, l'immagine del padrone: neanche un capretto, vitello, agnello, non so che cosa gli dici, che animale. Neanche una cena, neanche un banchetto abbiamo fatto insieme. Che giustiziere che sei! Però quando è arrivato quello lì, subito, vedete questa immagine doppia? I due figli si sono fatti un'immagine sbagliata di questo padre. Questa è l'idea: non farti idoli di fronte a me, non solo altri dei, ma non farti un'immagine di Dio che non sia la mia. Non guardare altro, non pensare altro, guardami in faccia. Quello che diceva prima, ricordate, faccia a faccia, bocca a bocca, cioè voglio essere il tuo amante, non qualcuno che tu guardi per paura, non qualcuno che tu guardi da lontano, ma qualcuno che tu guardi con amicizia, con amore. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quassù sulla terra, né di quanto, vedete come prima aveva detto non farti altri dei, e poi entra anche nel dettaglio. Ma non è eliminato anche l'idea generale di un Dio che tu ti puoi fare. Il peccato maggiore di Adam e della sua sposa è quella di ascoltare il serpente, che vuole fare un Dio a loro immagine. Vuole ribaltare. Questo Dio ha fatto l'uomo a propria immagine. E noi spesso vogliamo fare il contrario. Vogliamo creare un Dio che sia secondo la nostra mentalità, secondo quello che vogliamo. Ripeto, è nel giustizialismo severità e dall'altra parte nella misericordia, dicendo non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. Attenzione, qua tremano un po' i polsi a quello che diciamo, perché sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta. Oh, diamo mia bella, questo non dovevo farvelo vedere. Adesso sono rovinato, ma adesso arrivano mille domande. Mi cade la fede, adesso crolla la mia fede.
Invece per la nostra fede siamo salvi noi,
siamo salvi noi e quante generazioni?
Fino a mille.
Ma che dimostra la sua volontà fino a mille generazioni. E allora dove sta il rapporto di forza in questo testo? Perché dice punisce? Questa è una parola, culturalmente lo capiamo bene, è una mentalità giustizialista, come la nostra giustizia. Chi ruba deve fare 5 anni di carcere, e li fa, vero, in Italia? No. Chi ammazza fa l'ergastolo e li fa, bene, ne fa 20, 30 anni, li fa tutti. E la giustizia è questa, siamo garantiti da questo.
puniamo le vite.
Qua il problema è che il problema culturale è che abbiamo dietro una mentalità che invece davanti a una colpa c'è una pena. Anche nei confronti di Dio, ricordiamoci che questa legge, al contrario di ciò che crede l'Islam, l'Islam crede che il Corano sia stato dettato auricolarmente dall'arcangelo Gabriele dentro una grotta a Maometto, e Maometto l'ha scritto senza avere nessuno che lo disturbava, perciò non si discute. Questo né l'ebraismo né la cristianità né la chiesa cattolica l'ha mai pensato. La parola di Dio, la scrittura, passa attraverso la cultura e la capacità dell'uomo di scrivere, anche la sua mentalità. Perciò sappiamo bene che questa parola è ispirata da Dio, ma nella redazione, nel modo di scrivere, è legata all'uomo. Legata all'uomo che sa come funziona la giustizia, e se funziona a livello umano, funziona anche a livello divino, ma con una prospettiva. La punizione arriva fino a 3-4 generazioni, mentre il premio, l'amore, come dice quelli che mi amano, a quante generazioni?
Mille.
E allora tra 1000 e 3-4 c'è un po' di differenza? È abbastanza. Forse è proprio questo che dobbiamo valorizzare, non fermarci qua, anche se quello ci scandalizza, ci fa tremare un po' quando leggiamo, ma andiamo a guardare qual è la proporzione, non l'8 per 1000 ma il 3 per 1000 per stare in tema di questi giorni, non l'8 per il 3 per 1000 3 non conta niente davanti a 1000. Una cosa, visto che, perché non dobbiamo parlare proprio di cose astratte, pensiamo una cosa: da noi esiste una punizione che il genitore sceglie per il figlio con il suo atteggiamento? Pensate, un genitore, padre, scusino gli uomini presenti, un padre che ha ricevuto dal proprio padre un capitale, ma gli prende l'idea di andare a giocare a macchinette tutte le sere. Cosa che non capita ad Alghero, ma che spende tutto. La punizione, il suo atteggiamento, su chi si rivale? Sui figli. Ciò che lui, pensate, un altro uomo che va per i bar e spende il proprio stipendio bevendo in birra, in inclusa, senza fare pubblicità, ma tanto non facciamo nulla, in inclusa, che è la più diffusa, no? In inclusa, che cosa fa? Sta decretando una punizione almeno per la prossima generazione. Ma dall'altra parte, un uomo invece che ha una grande capacità di raccogliere soldi, una capacità di privarsi di vizi, che lavora molto, che cerca di portare avanti una industria, si spera onestamente, che cerca di accumulare capitale, sta raccogliendo per le generazioni successive. Perciò ogni atteggiamento dell'uomo è legato a una punizione o a un premio per la generazione successiva, anche per chi non ha figli. Sappiamo bene quante zie nubili o quanti zii celibi hanno lasciato delle proprietà ai propri nipoti, pur non avendo dei figli. Vedete come tutto questo è legato alla, non solo a qualcosa da parte di Dio, ma a qualcosa nostro. Cioè tu stesso fai, metti in pratica questo atteggiamento. Se non hai altri idoli, quell'uomo che spende tutto con l'ICNUSA o con le macchinette, ha qualche idolo? Credo proprio di sì. Si è creato un Dio, che sono i soldi che escono oppure la fortuna, in questo caso, per esempio con le macchinette. Ma colui che invece cerca di accumulare, certo che può avere l'avarizia come idolo, però sta pensando ai propri nipoti. Vedete come ogni atteggiamento ha le sue sfaccettature positive e negative. In questo brano, per legarlo appunto, non per fare solo l'aspetto spirituale, ma per fare l'aspetto antropologico, per vedere come noi vediamo queste cose che Dio dice legate alla nostra quotidianità, guardate, questo è molto legato a noi. se tu ti prostri davanti a qualche idolo, non solo perdi Dio, ma perdi te stesso. Perdi tutto quello che è stato costruito, anche addirittura dai tuoi precedenti, dai tuoi genitori, dai tuoi avi. Ah no, peccato originato lo dobbiamo fare dopo, perché siamo arrivati alle 7:30 e sappiamo che la pausa alla scuola della parola è d'obbligo. L'unica cosa è che la pausa la teniamo di 5 minuti stretti, e tra 5 minuti continuiamo, siamo solo al secondo dei comandamenti, quindi abbiamo un po' di cammino da fare, ma riusciamo a far tutto. 5 minuti, vi ringrazio della... Ripartiamo con la solita modalità, come quest'anno abbiamo provato a fare. Tutte le indicazioni, domande o anche suggestioni ce le diamo adesso, perché altrimenti io sempre, come mio solito, mi rubo tutto il tempo, alla fine non do spazio a nessuno, quindi ci teniamo adesso. Parto con una domanda che aveva fatto a Tottino l'altra volta, se ricorderà, Tottino aveva detto: come mai nella formula di consacrazione c'è in sacrificio per voi, cosa che non è presente nei testi? E devo confessare che non lo so, non lo sapevo 15 giorni fa e non lo so neanche adesso, Tottino. Forse l'hai studiato più tu e ci potresti aiutare, ma io non sono riuscito a trovare niente in merito. Ho cercato, come ti avevo detto che credevo fosse in Girolamo, invece non è in Girolamo, non c'è niente, questa formula non c'è. Tu avevi già letto qualcosa? Vai, vai, così mi dai, così mi dai uno spunto anche a me per approfondire.
No, io sapevo, però
vai, vai.
C'erano un po' due correnti che si discutevano un po' per me. Cioè, chi sosteneva questo sacrificio, avete sposto il sacrificio che in qualche modo Dio ha voluto nel figlio per salvare l'umanità, e chi non sosteneva questa tesi. Che però vedeva come si può dire, cioè, adesso vabbè, ricordo che in pratica c'era una specie di compromesso tra queste due scuole, per cui alla fine si è accettato di mettere la parola sacrificio per in qualche modo, come si può dire, accontentare tra virgolette l'altra scuola, che invece supponeva che non ci fosse questo corpo ma che elevato. Però ripeto, erano nozioni così un po' vaghe, infatti non ero neanche io sicuro di quello che fosse.
Io non ho trovato proprio niente, che chieda a qualche professore di liturgia della facoltà, che magari sanno più guardando i testi del messale come arrivare. Dottor Giglio, sicuramente, sicuramente.
Ma Lorenzo, come diceva, era una cosa che, cioè, praticamente, anche se nei Vangeli non è riportata questa cosa, però nella tradizione della Chiesa questa parola in qualche modo ha preso il suo
peso. C'è anche
peso, è stato
dalla liturgia dentro la parola, come un incanto che erano prima della liturgia, che possono entrare a far parte.
È possibile, anche perché comunque anche la lettera agli ebrei ha questa mentalità, no? Del sacrificio ce l'ha, quindi probabilmente come sì, è probabile, però ripeto, io non ho saputo rispondere, per almeno per onestà dovevo dirti, ti avevo rimandato a 15 giorni, quindi non sapevo dirti niente. Qualche suggestione su ciò che abbiamo detto prima, qualche aiuto, qualche signor Paolo? Sì, a forza che è bocciato, non c'è problema. Fa niente. Va bene, se non c'è niente sapete di interrompermi ogni volta che volete senza problemi. Andiamo non velocemente, ma andiamo a guardare il proseguo. E lo facciamo con due brani, non solo guardando i comandamenti e il decalogo, ma guardando due episodi. Il primo episodio in Esodo, qua siamo Esodo 20 o Deuteronomio, Esodo 20. Andiamo poco poco avanti per vedere un episodio importante nella storia di Israele, notissimo, forse poco letto, ma che fa vedere come questo comandamento, questa parola genera qualcosa di molto importante, di molto grave. Genera una mentalità quando lo si disubbidisce. questo episodio. Esodo 32, ho scritto non peccato originale, ma peccato originante, cioè il peccato che genera gli altri peccati, ed è il peccato dell'idolatria. Andiamo a leggere. Il popolo, esatto, il vitello d'oro, il famoso racconto del vitello. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aaron e gli disse: fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa. Fa per noi un Dio, fa per noi un idolo che sia davanti a noi. Ricordate che Dio aveva, si era messo davanti anche nel passaggio del mare, era stato lui a liberare. Cercano, dopo essere liberati, ma forse non lo erano, non si sentivano ancora liberati, cercano un Dio, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, Mosè come liberatore. Guardate che un'altra volta Israele mette per due volte di seguito un Dio da fare idolo, un idolo da fare Dio, è un uomo che li ha liberati. Questa è una tentazione anche per noi, anche per noi gente di chiesa, anche per noi cattolici. Quando abbiamo una persona come Dio, mi permetto, che sia Papa Francesco, che sia il direttore di radio, attenzione, lo dico scherzando, ma non tanto, lo dico con un po' di serietà. L'unico Dio che abbiamo è Gesù Cristo, è il Padre. Non abbiamo persone che ci guidano oltre Gesù. Abbiamo persone che ci accompagnano sulla strada di Gesù. E se ci accompagnano su questa strada, sono persone autentiche, veritiere, fedeli. Se ci accompagnano in altre strade, non lo sono. Qua il problema della gente è che crede che Mosè è su che parla con Dio, ma hanno innalzato Mosè come Dio. E siccome Mosè si è allontanato, hanno bisogno di un altro Dio. Stanno sostituendo, attenzione, non è una cosa solo loro che erano imbecilli, È una tentazione continua. Quando abbiamo bisogno non solo di persone da ascoltare, abbiamo bisogno di modelli da seguire in toto. Questa si chiama idolatria, anche nella Chiesa Cattolica. Anche quando l'idolo è il Papa. Il Papa non è Gesù Cristo. Il Papa rappresenta Pietro, cioè rappresenta qualcuno che ci accompagna. Non lo dico contro Papa Francesco, di cui ho una stima enorme, ma come abbiamo visto, la lettura dei giornali di questi giorni ci stanno portando a fare questo. Il Papa è l'unico da seguire, e lui è quello che sta dicendo l'esatto contrario, lui ci sta esortando a fare l'esatto contrario, non un cattolicesimo papalista, un cattolicesimo cristocentrico. È Gesù Cristo, e lui è servitore di Gesù Cristo. Lo sto dicendo con un po' di forza, perché ci stanno portando in questa ottica. Ogni cosa che fa è una cosa di Dio, ogni cosa che fa è una cosa di lui, che vive la sequela di Gesù Cristo in un modo, grazie a Dio, bello, caloroso, sì, ma non è Gesù Cristo.
Anche lui lo chiamavano. Lui
lo dice.
Francesco, Gesù.
Esatto, lui lo dice forte. Lo sto ribadendo per questo, Lo sto ribadendo per questo.
Francesco,
Gesù. Esatto. Il problema è proprio questo. E guardate che questo fa Israele, Lo sto ribadendo perché questo è il peccato originante. Quando si prende qualcuno, poi il giorno che quel qualcuno, perché è uomo. Ieri mi ricordava uno dei sacerdoti presenti a Macomer, diceva anche la lettera agli ebrei nel parlare del sacerdote dice uomo tratto dagli uomini, è un uomo tra gli uomini. E allora quando questo cade non ci scandalizziamo, perché il nostro capo è Gesù. Quando invece ci leghiamo ad una persona, che sia, mi scusi noi sacerdoti presenti, che sia il parroco, che sia il leader carismatico del mio movimento, qualsiasi movimento che sia, eccetera eccetera, sto sbagliando obiettivo. Sono persone di riguardo, i nostri ministri, i nostri parroci, i fedeli, i catechisti per i ragazzi, sono persone di, ma se continuiamo a legare tutto questo, stiamo stravolgendo non solo il cristianesimo, ma l'uomo che vuole essere dietro Gesù Cristo. scusate se mi scaldo un po', però questo è il pericolo di oggi, eh? È il pericolo di tutti i tempi. Ma oggi con i mass media sta diventando sempre più attuale. Prendere uno come modello, poi il giorno che si scopre che ha un neo, ma ce l'aveva da prima questo neo, anzi aveva una macchia come ce l'ho io qua, no? Aveva una macchia, quando si scopre che ha una macchia si dice che è tutto putrido. Attenzione. Ieri dicevamo, scusate se ripeto ciò che dicevamo, ma com'è, ma perché è importante, facciamo la stessa scuola della parola anche in due sedi, ma dicevamo, pensate che Gesù Cristo, il Maestro, il Figlio di Dio, ha scelto Pietro, ha scelto uno che lo abbandona, uno che se ne va, ha scelto Giuda, che l'ha rinnegato, Giuda che l'ha tradito, non ha messo l'uomo come modello, non ha scelto persone esemplari, ha scelto persone che dovevano camminare con lui, e dovendo camminare possono anche cadere. E non è Pietro il modello della Chiesa, è Gesù Cristo il modello. Questo deve essere molto forte in noi, eh? Convegno di Firenze, nuovo umanesimo, l'uomo per eccellenza è Gesù Cristo, non Pietro. Pietro è l'uomo come noi, l'uomo che ha una carica dignitosa, una carica esemplare, una carica rispettabile, come ognuno di noi. Ascoltavo proprio ieri mattina una conferenza di un rabbino, il quale diceva: nell'ebraismo abbiamo una mentalità, ognuno di noi è nel mondo come unica persona che può dare qualcosa di sé, non esiste nessun altro che può dare come me, che può dare come Giovanni, come Angelica, eccetera eccetera, ognuno di noi dà ciò che ha. Ognuno di noi contribuisce alla perfezione, nel senso di compimento del mondo, a proprio modo. Ma nessuno di noi, ricordate quella parola di Gesù, nessuno di noi è indispensabile. Nessuno è non necessario. Cioè tutti siamo non necessari. Ci proviamo. Questo è importante, eh? È importante proprio perché guardate che cosa avviene. Aronne, il sacerdote scelto, il sommo sacerdote, colui che deve essere il mediatore tra Dio e gli uomini, che deve capire Dio, proprio lui dice: togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, portateli a me. Non è un caso che sia proprio lui, eh? È molto emblematico. Colui che doveva guidare, colui sul quale avevano messo tutta la fiducia dimenticandosi di Dio, avendolo fatto idolo, proprio lui è il primo, proprio perché l'obiettivo è seguire Dio, Gesù Cristo. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva dato agli orecchi e li portò ad Aronne. Avete visto come c'è questa funzione bilaterale? C'è il sommo sacerdote che ascolta il popolo, quasi asservito dal popolo, asservito al popolo, e il contrario. Il popolo che quando il sommo sacerdote dà il sì, perfetto, questa è la via. Attenzione a questo. E noi nel cristianesimo dobbiamo essere forti. Siamo tutti sacerdoti nel battesimo, eh? C'è un sacerdozio ministeriale, ma un sacerdozio battesimale. Quindi attenzione, non stiamo adesso a fare il cattivo gioco di attribuire il peccato di Aronne alla, scusate, lo metto tra virgolette, lo ribadisco, alla casta sacerdotale ministeriale, eh. Lo stiamo dicendo per ognuno di noi. Nel momento in cui si prende la prerogativa di costruire un nuovo Dio per gli altri, che sia catechista, che sia suora, che sia operatore pastorale, che sia chi guida la scuola della parola, che siamo tutti noi, che sia anche il padre di famiglia. Creare nuovi idoli, purtroppo, è la nostra tentazione continua, come ha fatto Aronne, ma non è una cosa del sacerdozio ministeriale, è una cosa di ognuno di noi. Egli ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Siamo proprio all'esatto contrario, eh? Ma pensate nella nostra vita quanto è così. È proprio una cosa di idolatria. Noi non costruiamo più vitelli di metallo fuso, costruiamo altro. Il metallo fuso lo preferiamo in banconote, banconote sonanti, e spesso questo, lo dico con un'immagine molto banale del denaro, ma il denaro è un po' riassume tutto, riprende tutto. Ciò vedendo, Arone costruì un altare davanti al vitello e proclamò: domani sarà festa in onore del Signore. E il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. Vado un po' veloce. Allora il Signore disse a Mosè, attenzione a questo, questo è un elemento importante per capire ciò che abbiamo appena letto di Dio in quel comandamento: punisce terza, quarta generazione, ma perdona fino alla millesima. Guardate che cosa dice Dio. Va, dice a Mosè, scendi perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, perché dice che hai fatto? Attribuisce a Mosè. Perché questo? Perché si sta liberando da questo? Gli sta dicendo perché l'uscita è stata un'uscita non di liberazione secondo la mia mentalità, ma un'uscita solo per affrancarsi, ma solo materialmente. Non si sentono ancora liberi, si sentono adesso schiavi tuoi. Tu manchi, hanno bisogno di un nuovo padrone. Si stanno facendo il vitello in altro modo. Non ci sentiamo. Guardate che questo, scusate se ripeto continuamente questa cosa, ma credo che sia utile per noi. Quante volte noi vogliamo essere liberi, ma il primo padrone, adulatore che si presenta, ci attacchiamo a lui. Come diceva la signora, la responsabilità è qualcosa di pesante. E spesso facciamo vicaria la nostra responsabilità personale in qualcuno che riteniamo, la metto a te, dimmi tu che cosa devo fare, dimmi tu come mi devo comportare, tu che sei il presidente dell'associazione cattolica in cui sono, che sei il capo regionale del movimento, che sei il capo nazionale di non so che cos'altro, dimmi tu. A me è capitato, forse è capitato anche a voi, ma è capitato di un ragazzo che ho conosciuto, ne dico uno tanto per dire, che mi diceva: io mi sono fatto religioso perché me l'ha detto il capo del mio movimento. Non è un caso, io ne dico uno, ma un caso. Allora sì, certo che è normale che qualcuno ti invogli, è normale anche che qualcuno ti dica: guarda che vedo in te un certo ambito, ed è giusto, nella comunità anche questo è un ministero. Ma il problema è quando si rimane per troppo tempo in una realtà, ci si sposa con quella persona, si rimane celibi, si fa la vita consacrata, si prendono strade di vita, perché me l'ha detto quello lì? No, io scelgo a partire da quello che lui mi ha detto, ma poi scelgo io. Non sto facendo qualcosa di così insensato, se vi capita di parlare con alcune persone, purtroppo questa spesso è la scelta, soprattutto in alcuni ambiti che diventano anche tra di noi un po' chiusi, un po', lo dico con un termine un po' pesante, settari, non ad Alghero, da altre parti del mondo. Però quando si diventa una setta non aperta, ecco, il problema diventa quello che si mette qualcuno al centro, quello mi ha detto, e allora si sono fatti, dice Dio, non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato, si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo, ecco un popolo della dura cervice. Ascoltate la parola adesso un po' forte: ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e di voi, di te invece farò una grande nazione. Questa parola forte sembra di Dio, un po' impulsivo. Guardate che cosa avviene, attenzione, importante. Mosè allora, buono,
digestione,
supplicò tutto, fa un po' di intercessione, dice,
digestione,
supplicò il Signore suo Dio e disse: perché Signore si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li hai fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso, hai detto: renderò la vostra prosperità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore era così deciso di distruggere tutto, vero? Però guardate che la Signora ha ragione, dice: meno male che c'era Mosè che gli ha bloccato la mano, altrimenti cosa fa Mosè? Ma ha ragione, un po' si scherza, ma guardate che cosa fa Mosè. Mosè si voltò, scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita su due tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: c'è il rumore di battaglia nell'accampamento. Ma rispose Mosè, Mosè il tranquillo, colui che ha fatto star tranquillo Dio, apparentemente non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta, è il grido di chi canta due cori, io sento, cioè stavano cantando a battorine, stavano ridendo, no? si stavano divertendo, questa è l'idea, non di chi si sta lamentando o di chi sta andando, ma di chi si diverte tra di loro, perciò non c'è nessuna battaglia. Quando si fu avvicinato il tranquillo Mosè all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese. No, l'ira di Dio si è spenta con una parola di Mosè. Appena gli ha detto: no, ricordati della tua... Basta. Invece colui che aveva provato a rallentare Dio è colui che si accende. Guardate che questa è immagine di ciò che dicevamo prima, eh? Questo Dio pronto a perdonare, quasi quel 1000 a 3, il 3 per 1000 come scherzavo prima, è 3, è la sua modalità, quasi come era tipico per la modalità del tempo, un Dio che si deve vendicare delle infedeltà. Ma dall'altra parte questo Dio che per 1000 generazioni è capace di tornare indietro, di perdonare, e l'uomo Mosè non ci riesce, tanto che l'ira di Mosè si accese, scagliò dalle mani le tavole spezzandole ai piedi della montagna. L'idea di spezzare le tavole, l'idea, questo popolo non è capace di tenere un giuramento con Dio, perciò quelle tavole che mi sono state date, za, 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 come il contratto che noi facciamo, non sono capace, lo straccio materialmente, rompere le tavole, ma con una cosa però, con un altro gesto molto forte, afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, come era tipico per gli olocausti, ma questo non è un olocausto che va verso Dio, perché lo brucia nel fuoco, lo frantuma fino a ridurlo in polvere, ne sparge la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti. L'idea è questa: voi vi siete creati il Dio e voi ve lo rimangiate. Ma un Dio che non dà cibo, pensate a questa immagine, eh? È un Dio che non dà sostanza. La polvere mischiata con l'acqua non dà sostanza, è qualcosa che, scusando per l'immagine, esce direttamente fuori, non ci dà niente, ed è l'immagine dell'idolatria, è qualcosa che apparentemente ci nutre ma non ci dà sostanza. Pensate che questa immagine è stata, questa idea di mangiare è l'idea dell'Eucaristia, ma un'Eucaristia che invece dà sostanza, è un'Eucaristia che si oppone all'esatto contrario degli idoli. Gli idoli ci svuotano, sembra che ci riempiono, sembra che ci diano qualcosa, sembra che ci rendano più forti, invece non fanno niente. Questa Eucaristia nel Nuovo Testamento invece che cosa fa? Diventa nutrimento, ricordate Giovanni 6, diventa questo pane del cielo che nutre l'uomo, che gli dà nuova sostanza. Guardate che siamo in qualcosa di molto più che un semplice gesto, siamo in una simbologia che è molto forte, ripresa da Gesù, diventa forte perché è ripresa da lui, con questa Eucaristia, con il suo cibo. Mosè disse ad Aronne: che cosa ti ha fatto? Vi ho detto che l'ho intitolato peccato originante. Guardate che cosa fa, che cosa dice Adaronne: che cosa ti ha fatto questo popolo perché tu l'abbia aggravato di un peccato così grande? Aronne rispose: non si accenda l'ira del mio signore, tu stesso sai che questo popolo incline al male. Mi dissero: fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dall'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Allora io dissi: chi ha dell'oro toglietelo, toglietevelo. Cosa vi ricorda? Qualcosa? Dove sei, Adamo? Mi sono nascosto perché ho... Chi ti ha fatto mangiare? Mi ha fatto mangiare. Lei, la donna che tu mi hai messo a fianco, dice Adamo, dando due colpe. La donna per prima, ma colpa tua, Dio, che me l'hai messa a fianco. Quando va dalla donna, dice: purtroppo è stato il serpente a darmi da mangiare. La mentalità è identica. Ecco perché abbiamo detto peccato originante. Ancora una volta è questa idea di non prendersi completa responsabilità. Purtroppo il popolo mi ha detto. Quello che poi diceva lei, no? Prendersi la propria responsabilità. Prendersi una responsabilità da credenti, che vuol dire anche andare un po' controcorrente, come in questo caso. Essi me lo hanno dato, io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello.